E un buongiorno anche da parte mia, grazie Nara che ha preparato già un corridoio per questo sermone, perché per pregare è già una battaglia, è già difficile. Preparare la parola di Dio è una grande responsabilità, e oltre alla preghiera ci è voluto molto tempo per individuare ciò che Dio mi ha messo a cuore. E ciò che mi ha messo a cuore era una domanda che durante la scuola biblica avevo. Man mano che approfondivo sempre più la parola, la conoscenza di Dio, tramite le scritture, ed era: ma come Dio si è comportato verso l'umanità? Qual è il rapporto tra Dio e l'umanità? Attraverso tutti i vari secoli. Io ho cercato, perlomeno con l'aiuto del Signore, di sintetizzarlo per condividerlo, per portarlo, perché penso che la conoscenza di ognuno di noi debba essere condivisa, non dobbiamo tenerla chiusa in uno zaino, chiusa in una valigia, ma va condiviso per arricchirci e per arricchire gli altri e viceversa. E questa traccia di come Dio si è approcciato all'umanità l'ho trovata attraverso i patti. E andiamo a vedere la definizione di patto, che cos'è. È un accordo fra uno o più persone. Può essere formale o informale. Può essere un patto di amicizia, un patto matrimoniale o un patto politico. E così via discorrendo. Ma il patto non è un contratto. Infatti, che cos'è il contratto? Il contratto può crearsi, può modificarsi, può estinguersi giuridicamente, e anche perché richiede di norma uno scritto formale. Il patto invece no, il patto è permanente, è generico, è antico. Il contratto è più tecnico e moderno. Nella Bibbia ci sono diversi tipi di patti. Vi erano alcuni in cui una persona che aveva più potere sugli altri faceva un patto con costui o con più persone che avevano certamente meno autorità e meno potere. E per esempio il re con un suo sovrano o con il suo popolo. Ebbene, questo si rispecchia pienamente in ciò che Dio fece con l'umanità. Allora ci avventuriamo alla scoperta di questo tipo di patto che Dio ha fatto. E lo faremo attraverso vari passaggi di scritture che, se volete, potete prendervi nota, ma io ve li leggerò e vi chiedo la cortesia di prestare bene attenzione, perché è la parola del Signore. Quindi ho lasciato parlare più a Lui che non a me. In Genesi, capitolo 1, 26-28, poi saltiamo subito al 31, dice: poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio. Li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse. E Dio disse loro: siate fruttiferi, moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Allora Dio vide tutto ciò che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Così fu sera, poi fu mattina, il sesto giorno. Vedete, Dio ha creato queste due creature, le ha messe al centro della sua creazione, ma non solo, le ha messe al di sopra della creazione, li ha posti a governare. Questo è tutto ciò che io ho fatto, adesso io ve lo lascio, ve lo custodisco. E voi siete coloro che io delego questo atto di governo. Ma Dio, oltre a questo, fa un passo in più. Genesi 2:16-17. E l'Eterno Dio comandò l'uomo dicendo: mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morirai. E qui vi è un inizio di accordo sotto forma di avviso. Il Signore sta dicendo: guardate, tu puoi beneficiare di ogni quello, di ogni ciò che io ho creato, ma del bene e del male di quel frutto non lo toccare. Cosa è successo? Genesi 3:6, 13. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi, che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente, ed ella prese del suo frutto, ne mangiò, ne diede anche uno a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi. Poi udirono la voce dell'Eterno, Dio che passeggiava nel giardino, alla brezza del giorno del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei? Dove sei?» Egli rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto». E Dio disse: «Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero del quale io ti avevo comandato e di non mangiare?» L'uomo rispose: «La donna che tu mi hai messo accanto mi ha dato dell'albero, del frutto dell'albero, e io ne ho mangiato». E l'Eterno disse alla donna: «Perché hai fatto questo?» La donna rispose: «Il serpente mi ha sedotta e ne ho mangiato». Qui vediamo che incomincia a introdursi la paura. Quando subentra questa paura? Quando ascoltano e udiscono la voce dell'Eterno Dio. «Dove sei?» E cosa fa l'uomo e la donna? Fuggono e si nascondono. E qui il primo accordo da parte dell'uomo, dell'essere umano, viene già infranto, viene già rotto. E si incomincia a avere i sentori, i sintomi dell'influenza di Satana: paura, fuggire, nascondersi, debolezza. Poi addirittura si accusano l'uno dell'altro: no, non sono stato io, e guarda che è stata lei che poi mi ha dato del frutto, no? E lei cosa dice là, Eva? No, guarda che io no, è quel serpente che mi ha sedotto, no? Ma qui la seduzione entra già a pervadere l'uomo. E questo cosa porta? Porta a cambiare l'agire di Dio e anche il suo comportamento. E in Genesi 3, 16, 19 ne leggiamo cosa Dio poi decide. Alla donna disse: «Io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze, le tue gravidanze, con dogli partorirai figli. I tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te». Poi disse ad Adamo: «Poiché tu hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato il frutto dell'albero circa il quale io ti avevo comandato, dicendo di non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto. Poiché tu sei polvere, e in polvere ritornerai». Vedete le conseguenze di questa rottura, di questo primo patto? Dolore nel parto, per quanto riguarda la donna quando deve partorire i figli, lavoro faticoso per l'uomo, lavorare duramente per ottenere il cibo, la terra a causa di questo è stata maledetta. La terra produrrà spine e triboli, spine e triboli. E poi la morte fisica. L'uomo è destinato a morire, a perire, a tornare alla polvere da cui era stato creato. Con il passare del tempo e di centinaia di anni, cosa è successo? L'uomo, il cuore dell'uomo meglio, si inaspriva sempre di più, era diventato sempre più duro, era diventato sempre più malvagio e si allontanava sempre più da Dio. E sentite un po' le affermazioni di Dio che fa in Genesi 6, 5, 7. Ora l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. Quindi oltre all'agire c'era la mente che era male, poiché la mente che è quella che ci conduce poi all'azione. E l'Eterno si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Così l'Eterno disse: io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli del cielo, perché mi pento di averli fatti. E mentre scrivevo questo, dopo questa lettura, mi è venuto in mente un artista che raffigura proprio la creazione nella Cappella Sistina, Michelangelo, uno dei migliori artisti del Rinascimento. Pensate, se in quel periodo, dopo anni di lavoro che lui aveva terminato la Cappella Sistina, arrivava qualcuno e cominciava a brattare, a distruggere tutto ciò che lui aveva creato con le sue mani. Si sarebbe addolorato, avrebbe sofferto. È quello che Dio ha fatto con l'uomo, con l'umanità. In quel momento Dio ha sofferto, si è addolorato e si è pentito. Quindi per raggiungere il pentimento è tanto, vuol dire che la malvagità era molta. E come comincia a approcciarsi Dio all'uomo? O meglio, come continua Dio a approcciarsi all'uomo? Lo fa con giustizia, ma anche con un tatto e tanto pizzico di amore. Infatti, leggiamo le sue parole. Genesi 6, 8, 22. Ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Questa è la discendenza di Noè. Noè fu l'uomo giusto, irreprensibile, tra i suoi contemporanei. Noè camminò con Dio e Noè generò 3 figli, Sem, Cam e Yafet. Ora la terra era corrotta davanti a Dio e la terra era piena di violenza. Ora Dio guardò sulla terra ed ecco, era corrotta perché ogni carne sulla terra aveva corrotto la sua condotta. E Dio disse a Noè: ho deciso di poter far fine a ogni carne, perché la terra a motivo degli uomini è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme alla terra. Fatti un'arca di legno di gofer, fa l'arca a stanze e spalmala di bitume dentro e fuori. E di tutto ciò che vive di ogni carne, fanno entrare nell'arca 2 di ogni specie, per conservarli in vita con te, e siano maschio e femmina. E Noè fece così, fece esattamente tutto ciò che Dio gli aveva comandato. Eccoci che Dio affida un piano, ancora una volta affida un piano di salvezza. Sceglie un uomo, ma non sceglie un uomo fra tutti e fra tanti, ne sceglie uno. Ma perché? Forse perché è meno malvagio degli altri? Abbiamo sentito all'inizio, no? Del capitolo 8, versetto 9. Perché Noè seguiva, camminava con l'Eterno. Ecco ancora che Dio mostra la sua bontà e la sua misericordia. Infatti, continua ancora a dire in Genesi 9, 7 e 13: voi dunque siate fruttiferi, moltiplicatevi, crescete grandemente sulla terra e moltiplicati in essa. Poi Dio parlò a Noè e ai suoi figli con lui, dicendo: quanto a me, ecco, io stabilisco il mio patto con voi e con la vostra progenie dopo di voi e con tutti gli esseri viventi che sono con voi, uccelli, bestiame, tutti gli animali della terra con voi, da tutti quelli che sono usciti dall'arca e a tutti gli animali della terra. Io stabilisco il mio patto con voi. Nessuna carne sarà più sterminata dalle acque del diluvio. Non ci sarà più diluvio per distruggere la terra. Poi Dio disse: questo è il segno del patto che io faccio tra me e voi e tutti gli esseri viventi che sono con voi per tutte le generazioni future. Io pongo il mio arcobaleno della nuvola e servirà di segno del patto fra me e la terra. Ecco, Dio fa di più di ciò che l'uomo non merita. Nonostante i periodi di malvagità, nonostante l'uomo di quello che stava facendo, Dio pone ancora un'ancora di salvezza e non per niente costruisce un'arca. e con Noè e i suoi figli gli dice: moltiplicatevi, crescete su questa terra, io vi benedirò, dopo di voi benedirò anche gli altri. È una cosa interessante che dai tre figli di Noè, Sem, Cam e Jafet, nascono tre ceppi cardini, tre ceppi importanti di popolazioni che ci saranno sulla terra, e noi siamo una parte di ancora questa generazione. Dalla parte di Sem, della sua discendenza, lui sarà capo dei capostipiti, dei semiti, cioè tutta la parte dell'Asia, della Mesopotamia, dell'Arabia, quindi tutta dalla parte Asia occidentale. Cam sarà il padre capostipiti di tutte le popolazioni dell'Africa, del Medio Oriente. E Jafet è considerato il progenitore delle popolazioni europee, quindi noi discendiamo da Jafet, dalla parte umana. Infatti le sue discendenze si dispersero poi in tutte le regioni settentrionali e occidentali, l'Europa e la parte dell'Asia centrale. E quindi qui vi è un patto fondamentale: non ci sarà, Dio promette che non ci sarà più un diluvio, e da lì non c'è stato, infatti, queste promesse sono salde, sono veritiere. Dopo di questo lui lo pone una firma sul cielo, no? Pone una firma sul cielo con il segno dell'arcobaleno. Questo è segno del mio patto, eh? Ma non è di quell'arcobaleno di cui oggi è stato trasformato, i loro colori sono stati trasformati per altri scopi. Pone Dio una benedizione a Noè, a tutti e alla sua discendenza, e noi ne siamo anche parte, oggigiorno, e crea i capostipiti delle nazioni, di tutte le nazioni che poi verranno. Crea questi tre ceppi, che poi si svilupperanno a loro volta, e quindi tutte le nazioni, quelle che sono da Oriente a Occidente. E pone anche dei nuovi principi, perché è come se Dio ha resettato così in un colpo tutto ciò che sulla terra era malvagio, per creare, per avere di nuovo qualcosa di nuovo, per creare ancora qualcosa di buono come era nelle sue intenzioni. E questo quindi è un momento cruciale, epico nella storia biblica. E questo è un patto del tutto incondizionale, cioè non vi è una parte di condizioni in cui l'uomo doveva porsi qualcosa per contraccambiare il favore che Dio aveva fatto. Dio l'ha dato gratuitamente all'umanità. E il Signore cosa fa? Passano i secoli e comincia poi a rivolgersi a un'altra persona. Genesi 12, da 1 a 4. Or l'Eterno disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dal tuo parentato, dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò, renderò grande il tuo nome, e tu sarai una benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno, e maledirò quelli che ti malediranno, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abramo partì come l'Eterno gli aveva detto, e Lot andò con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì dalla terra di Aran. Vedete, Dio sceglie ancora una persona per mandare avanti il suo piano, Abramo. Dio promette ad Abramo una grande discendenza. Dio promette ad Abramo una discendenza numerosa. Dio promette ad Abramo una benedizione su lui e su quelli che discenderanno dopo di lui. E qui stabilisce ancora un segno del patto, quella della circoncisione. Viene stabilita come un patto di alleanza tra Dio e Abramo. E questo è quello che viene chiamato, diciamo, il patto abramitico. Poi, come sappiamo, nel corso dei secoli, il popolo, ahimè, cade anche in schiavitù sotto gli egiziani. Ma Dio qui non ha orecchie sorde e non ha neanche gli occhi chiusi e si rivela a una persona specifica, a Mosè, per far uscire il suo popolo dall'Egitto, che era sotto la schiavitù, e per poterlo porre poi verso la terra promessa. E qui, come sappiamo, poi con la durezza di cuore da parte del faraone infligge quello che lui non voleva infliggere, per è costretto a farlo, le 10 piaghe. E qui in un certo modo Dio rinnova il suo patto in Esodo 19:4-7. Questo è dopo la liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù egiziana. E Dio disse: voi avete visto che ho fatto agli egiziani e come vi ho portato su ali d'aquila e vi ho condotto da me. Ora dunque, se darete attentamente ascolto alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare. Il mio tesoro particolare, eh? Non dice voi sarete chiunque, no, il mio tesoro particolare. Poiché tutta la terra è mia e sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Allora Mosè mandò a chiamare gli anziani del popolo ed espose loro queste parole che l'Eterno gli aveva ordinato di fare. Quindi dopo aver vagato 40 anni per il deserto, dopo aver fatto quello che non dovevano fare, dopo aver anche minacciato Dio in un certo senso, dopo aver lamentandosi continuamente con Dio, Dio mostra la sua misericordia. E infatti non ci arriva a un certo punto che qui vediamo la forza di Dio, no? Come si manifesta nella sua natura. In Genesi 19:18-20, il monte Sinai era tutto fumante perché il Signore vi era disceso in mezzo al fuoco. Il fumo saliva come il fumo di una fornace e tutto sulla vetta tremava forte. Il suono della tromba si faceva sempre più forte. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. Il Signore dunque scese sul monte Sinai, in vetta al monte il Signore chiamò Mosè sulla vette del monte e Mosè vi salì. Qui chiaramente sapete poi Dio dai 10 comandamenti e quindi dà una base morale, una base spirituale, creando questa alleanza con Mosè. Da delle leggi, dei regolamenti, Dio stabilisce anche una guida verso il popolo. Istituisce il sacrificio per la remissione dei propri peccati attraverso il sacrificio di animali e dà delle benedizioni a coloro che proseguiranno con ubbidienza, ma maledizioni d'altra parte se queste poi andranno e seguiranno altre parti. E questi comandamenti Dio le dà per proteggere il suo popolo, per guidarlo, per rimanere attaccati a Lui, per non sviare né a destra né a sinistra. Ma il popolo fa fatica a seguire il suo Dio, fa fatica a seguire queste leggi, i comandamenti, fa fatica. E cosa successe più avanti? Samuele 8:4-9. Allora tutti gli anziani di Israele si radunarono, vennero da Samuele a Rama e gli dissero: ecco, tu ormai sei vecchio e i tuoi figli non seguono le tue orme. Ora dunque stabilisci su di noi un re che ci governi, come avviene per tutte le nazioni. Ma la cosa dispiacque a Samuele, perché aveva detto: dacci un re che ci governi. Perciò Samuele pregò l'Eterno, e l'Eterno disse a Samuele: ascolta la voce del tuo popolo in tutto ciò che ti dice, poiché essi non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché io non regni su di loro. Si comportano con te come hanno sempre fatto dal giorno in cui li ho lasciati fuggire e uscire dall'Egitto, fino ad oggi. mi hanno abbandonato per servire altri dei. Ora dunque ascolta la loro richiesta, ma avvertili solennemente e dichiari i loro diritti del re che regnerà su di loro. Parole forti, parole dichiarate dall'Eterno. Dice, guarda Samuele, tu non ti devi tanto dispiacere, anzi sono più io dispiaciuto che non te, tu non hai colpa, è la loro scelta che hanno fatto. Loro non si vogliono distinguere tra gli altri popoli. Il mio tesoro come popolo non vuole essere proprio questo mio tesoro protetto da me, ma vuole essere come gli altri popoli. Anche loro vogliono un re. E infatti anche Dio li avverte, tramite la parola di Samuele, dice guarda attenzione, se viene poi un re, lui prevalicherà anche dei diritti su di voi e vi riscattarvi anche su qualsiasi cosa. E quindi avvertili anche di questo pericolo, tra virgolette. E qui mi è venuto in mente, dagli studi che ho fatto di latino, che re deriva dalla parola rex, che era il genitivo, e questo grazie alla mia maestra, che poi a certe cose mi rimangono, come anche l'aveva spiegato, deriva dal genitivo regis. Regis vuol dire reggere. E lei ha fatto la prova, ha preso una sedia e si era seduta bene. Io regno, il re regna, regge, sostiene, guida. Me l'ha detto così bene che avevo 15 anni, 16 anni quando ho fatto questo, me lo sono ancora ricordato e adesso ho sfruttato questo. Questo ancora per capire l'importanza e il significato di re. E alla fine Dio concesse anche questo. Dice ok, va bene, non sia fatta la mia volontà, ma la vostra. Attenzione però. E dopodiché manda proprio Samuele a ungere il primo re, il re Saul. E dopodiché avviene il successivo re che lui sceglie, Davide. E sentite le sue parole come durante la sua scelta, manda sempre Samuele. Ora dunque dirai così, secondo Samuele 7, versetto da 8 a 10, poi saltiamo un attimino al 16. Ora dunque dirai così a mio servo Davide, cosa dice l'Eterno degli eserciti? Io ti presi dall'ovile mentre seguivi le pecore, perché tu fossi il capo di Israele, mio popolo. Sono stato con te dovunque sei andato, ho sterminato tutti i nemici davanti a te. E ho reso il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Assegnerò un posto a Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché dimori in casa sua e non sia più disturbato. E i malvagi non continuano ad opprimerlo come nel passato. La tua casa e il tuo regno saranno resi saldi per sempre davanti a me. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Ci sono due affermazioni, due verbi, due sostantivi. Io, Dio, sarò e vi darò questo regno per sempre e sarà stabile per sempre. Questo ci porta già a una prospettiva di quello che poi succederà. È già una prospettiva di visione di come il re Davide doveva poi portare la discendenza a quello che poi è Gesù. Infatti questo in Matteo, già nel primo libro, lui ci tiene a questo. Ecco perché io mi ricordo quando ho preso il Nuovo Testamento, Matteo, comincia la prima pagina, tanti nomi in ordine cronologico. E la prima volta ho detto passo a Giovanni, passo a Matteo, a Marco, che sono molto più pratici, molto più semplici, e dopo sono passato a Matteo. Ma questo aveva una grande valenza che oggi capisco, perché Matteo voleva porre in evidenza che Gesù praticamente era la discendenza di quello che era da Davide e di Abramo. Infatti li pone come figli suoi, figli di Davide e di Abramo. Leggetelo proprio all'inizio del primo capitolo. Quindi A Davide Dio promette un regno stabile, una discendenza speciale, da cui poi, come anticipato, ho detto prima, sarà Gesù, e pone una protezione divina e anche la realizzazione del suo piano in Cristo. Infatti con il re Davide e il suo successore, suo figlio Salomone, Israele è alla pienezza, è alla forza, è lo splendore di tutto i regni che non era paragonabile agli altri. Ma dopodiché si creano tensioni, scissioni, nella spaccature di questo regno, e quindi c'è Israele che cade in mano poi agli Assiri e la parte di Giuda che poco dopo cadrà in mano dei babilonesi con la relativa deportazione. Ma nonostante tutto Dio mantiene fedele il suo patto. Dopo circa 1000 anni il regno di Davide infatti si avverano le promesse che Dio aveva fatto. Leggiamo Geremia 31:33. Ma questo è il patto che stabilirò con la casa di Israele dopo questi giorni, dice l'Eterno, metterò le mie leggi nella loro mente e la scriverò nel loro cuore e io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo, il popolo che sempre Dio ha desiderato. Dio annuncia un nuovo patto, non più scritto sulle tavole di pietra, ma nel cuore del popolo. Questo patto è fondamentale per la comprensione della messianicità di Gesù e del suo regno eterno. Il nuovo patto entra in vigore con la morte e risurrezione di Gesù, segnando il passaggio dalla legge alla grazia divina. Qui questa è stata poi anticipata largamente da grandi profeti, di cui in Isaia ve ne cito solo uno, Isaia 7, versetto 14. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, che sarà chiamato Emanuele. Sapete cosa significa Emanuele? Significa Dio è con noi. Dio è con noi. Quindi già nella profezia dei profeti Dio aveva a cuore questa cosa. Il nuovo patto implica che possiamo presentarci davanti a Dio attraverso Cristo così come noi siamo. Paolo scrive in Ebrei 7:22 le seguenti parole: per questo Gesù è diventato garante di un patto peggiore, no, di un patto molto migliore, neanche mio, ma molto, molto migliore di quello di prima. La remissione dei peccati avviene soltanto attraverso il nuovo patto, non più attraverso sacrifici umani, fatti da animali, scusate. Infatti Paolo prosegue così in Ebrei 9:14-15: quando più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offerse se stesso puro di ogni colpa a Dio, puro di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza delle opere morte per servire il Dio vivente. Perciò Egli è il mediatore del nuovo patto, affinché, essendo intervenuta la morte per il riscatto delle trasgressioni commesse sotto il primo patto, i chiamati ricevano la promessa dell'eterna eredità. Quindi noi riceviamo questa eredità in maniera gratuita. E infatti Paolo poi riconferma ancora nella sua lettera agli Ebrei, pensate, ciò che Geremia aveva già citato secoli e secoli prima. Questo è il patto che farò con la casa di Israele. Dopo quei giorni, dice Signore, io metterò le mie leggi nelle loro menti, lo scriverò sui loro cuori e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Vedete come si incastra in maniera perfetta l'Antico Testamento con il Nuovo Testamento. Non vi sono incongruenze, ma vi è una linearità perfetta, che solo il Dio poteva avere questa perfezione. E quindi vi è da una parte una continuità di questo patto, ma dall'altra parte una discontinuità da quelli del passato. E infatti non ci sorprende il suo collegamento che il patto abramitico con la venuta di Gesù e la sua opera. E infatti si realizza così quella promessa fatta ad Abramo, che vi ho citato prima: in te saranno benedette tutte le nazioni, tutte le famiglie della terra. Cosa che è avvenuto con Gesù Cristo. Lui ha stipulato il suo sacrificio in croce con il suo sangue, con il suo sangue del patto. Infatti, sia in Marco, Matteo, anche in Luca, capitolo 22, versetto 20, questo, quando facciamo e ci ricordiamo di questo momento, cosa dice? Anche Gesù ha preso questo calice e dice: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è sparso per voi. E questo patto, è qui che dobbiamo ricordarci queste cose e dobbiamo ricordarcene spesso, non dico ogni giorno, ma sarebbe cosa gradita a Dio. Che questo patto è fondamentale, perché? Perché ci dà degli aspetti molto particolari. Questo patto nuovo è un nuovo patto ed è valido per sempre, non ha scadenze. Si basa per pura grazia e non per opere. Esso è distinto e stipulato dal Signore separatamente da quello che fece Mosè sul monte Sinai, perché il perdono, il tipo di perdono che garantisce sono tramite la distinzione dei peccati e per mezzo della fede in Cristo e non fatto per sacrifici, perché sacrificio l'ha fatto una sola volta, una, e quella è valsa per sempre, l'ha fatta Gesù Cristo. Infatti in Ebrei 10, 16, 18 leggiamo: questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nel loro cuore, lo scriverò nelle loro menti, e aggiunge: non mi ricorderò più dei loro peccati, delle loro iniquità. Ora dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato. E quindi queste promesse che furono fatte a Davide, ad Abramo, a Noè e tutti gli altri, sono promesse che poi si sono avverate tramite la venuta di Gesù Cristo. Adesso tutti i credenti, indistintamente, da quel momento in poi, potevano accedere a Gesù. Infatti ho immaginato questa scena: Dio segue sempre così il suo popolo, sempre, no? Attenzione, non vi sviate né a destra né a sinistra, mi raccomando, faccio di tutto, ripulisco la terra perché c'è grande malvagità. Attenzione, guardatevi bene, c'è ancora malvagità, opere bene, bene, io cerco di portarvi ancora dei profeti per farmi portare la mia parola. Questi sono duri, hanno il collo duro, popolo a collo duro. Dopodiché sceglie anche, hanno voluto i re, scelgono anche dei re che gli dà anche saggezza. Salomone cosa chiese per prima? Signore, voglio, dimmi quello, ciò che tu vorrai, io te lo darò. Lui cosa disse? Chiese discernimento: io voglio la tua sapienza, Signore. Non voglio tesori ori, voglio la tua sapienza. Quindi lui sceglie, prevede anche dei re che portano avanti, ma dopo ci sono altri re che non seguono Dio, seguiranno altri dei, questo poi è quello che poi succede, è successo poi ad Israele e Giuda, no? Lo sappiamo bene. E questo, quindi diciamo che Gesù segue così, no, il suo popolo, ma a un certo punto è arrivato il nuovo patto. Questo nuovo patto non è più con le mani che Dio è così, perché porta suo figlio Gesù, che è così, che è così. Il suo sangue comincia a colare, sulle mani, sui piedi, sul costato, questo per i nostri peccati, perché lui era puro, come un agnello puro. Ecco come Dio si è approcciato all'umanità, attraverso i patti che ha stipulato sempre con chi ha cercato di seguirlo per portarlo avanti, questo piano, per le persone che aveva poi prescelto. E il nuovo patto che era già profetizzato secoli e secoli prima, e questo nuovo patto porta anche a dei principi basilari, non dobbiamo dimenticarceli, non dobbiamo, ma dobbiamo ricordarceli sempre. Io voglio ricordarveli anche questa mattina. Conoscenza diretta di Dio a tutti coloro, a tutti indistintamente, pagani e gentili, perdono definitivo dei peccati, salvati per grazia, la morte è sconfitta, scioglimento del peccato originale, dono dello Spirito Santo, trasformazione interiore, vita eterna. Scusate se poco. E qui voglio chiedere, qui ho fatto una, per riassumere quello che ho portato questa mattina, che ci sarà ancora un po' poco dopo, una rappresentazione. E questa rappresentazione significa praticamente che sin dalla Genesi, Adamo ed Eva, c'è stata la caduta dell'essere umano, fallito. Abramo, dopo di Abramo, c'è stata la caduta dell'essere umano, fallimento anche qui. Dopo Mosè, con il suo patto, c'è stata la caduta dell'essere umano e quindi c'è stato un fallimento. Davide, Samuele, tutta la prosperità di Israele, anche qui si cade poi verso altri idoli e qui c'è la caduta dell'essere umano, fallimento anche qui. Ma ad un certo punto arriva il nuovo patto. Il nuovo patto con Gesù ci dà questa grande possibilità di redenzione permanente, di vivere con Lui, non solo per il suo popolo, ma questo popolo grande, esteso a tutta l'umanità, gratuitamente, senza nulla di riscatto, perché il riscatto l'ha pagato Lui con il suo sangue, con il suo corpo, con le sue sofferenze umane. E questo, il successo è diventato il nostro successo, gratuitamente, perché Lui ce l'ha posto così, come in un pacchetto regalo. Tieni, prendilo, afferralo, ricordati di me, di quello che ho fatto per te. C'è un'altra slide più avanti e questo che dice più o meno, riassume in maniera lineare. Adamo ed Eva, caduta l'essere umano, c'è questo grande e lungo periodo di transizione, sofferenza e dopo continui insuccessi da parte dell'uomo di questo non poter in un certo modo seguire Dio e dopo c'è la venuta di Cristo che porta redenzione. Ma vediamo, non è finita ancora qui, c'è ancora un piccolo regalo ancora per tutti noi. Tutto questo ci fa capire l'atteggiamento di Dio sin dalla creazione. Era benevolo ed era benevolo verso le sue creature. Il creatore, il nostro Padre Celeste, voleva a tutti i costi averci vicino perché ci amava e ci ama tuttora, a tal punto da desiderare la nostra unione intimamente con Lui, per portarci la grazia, lo Spirito Santo, la salvezza, per mezzo di suo Figlio Gesù. E ora regna alla destra di Dio e tornerà. E ve ne cito una parte dove è menzionato questo, ma ci sono anche altre parti. Nel Nuovo Testamento, Atti 1.11, questo Gesù che è stato portato in cielo di mezzo a voi, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Perché tornerà? Tornerà per portare a compimento il piano di salvezza che Dio aveva prestabilito. Il ritorno di Gesù è visto come il completamento della redenzione, iniziata con la sua morte e risurrezione. Tornerà per cosa? Per giudicare il mondo, risuscitare i morti, e portare i credenti con sé, portare i credenti con sé nel suo regno. Infatti lui dice anche: io voglio anche ristabilire la giustizia. Questo sì, dall'Antico Testamento, quindi, e Gesù tornerà anche per porre fine al male, per porre fine alla sofferenza, per porre fine all'ingiustizia, instaurando il regno di Dio in pienezza, completamente. E quindi anche per poi preparare un luogo che Gesù anticipato ci ha detto: io vado, quando sarò andato vi ho preparato un luogo, e io in quel luogo lì io tornerò e vi accoglierò presso di me. Dio, come abbiamo potuto constatare questa mattina, vuole il bene per l'umanità, per l'uomo. Lui ci aspetta, la sua porta è sempre aperta, vuole la comunione intima con ognuno di noi, la desidera. Il creatore vuole essere unito alle sue creature, e noi dovremmo dire: io che sono una creatura voglio avere il piacere di stare vicino a colui che mi ha creato, di lui che ha creato tutto, l'universo e tutto ciò che contiene. Ed è per questo che dopo la caduta dell'uomo nell'Eden ha progettato questo piano unico, di una bellezza incantevole, di una perfezione ineccepibile, di una puntualità meglio di un orologio svizzero, potremmo dire, ma chiaramente sono i suoi tempi, non sono i nostri tempi. E lui l'ha fatto mandando avanti questi patti, e dobbiamo ricordarci che questi patti che lui ha fatto sono come delle colonne portanti. Queste colonne portanti sono quelli che sorreggono tutta la storia di Israele, ma anche tutta la storia biblica, che solo lui poteva realizzare, poteva fare per l'essere umano, solo lui. Per cosa? Per non lasciarlo solo, per non lasciarlo nelle tenebre, per non lasciarlo alla morte, ma per condurlo alla salvezza e alla vita eterna. Amen. È un momento di raccoglimento, faccio una preghiera. Sì, Signore, voglio ringraziare questa mattina che ci hai ricordato come tu hai agito attraverso i secoli dei secoli, Signore, come ti sei comportato, ti sei approcciato verso l'umanità, verso ognuno di noi, Signore. Con giustizia, sì, ma anche con amore, misericordia, con fedeltà. Poiché tu sei un Dio fedele, Signore, che hai anche sofferto portando tuo figlio alla croce. Hai sofferto con lui anche, Signore. E lui è offerto in una umanamente crocifisso, dove anche lì il popolo, lui che era il re dei re, hanno preferito altri re, Signore. Anche lì è stato nuovamente rigettato da te, Signore. Questo popolo non l'ha voluto, ma grazie, Signore, che tu hai avuto questo piano di salvezza per portarlo ed estenderlo, Signore, all'intera umanità. Grazie che mediante questo sacrificio abbiamo la possibilità di convertirci a te, di credere in te, Signore, e di poter godere di tutto ciò che tu ci dai, ma soprattutto di questi doni immensi, unici, che non hanno nulla a che fare di materiale, Signore, poiché materiale, ogni materia si decompone, ma lo Spirito Santo, Signore, è quello che ci dà vita, vita, è quello che porta la vitalità, e questa vitalità tu l'hai trasformata in ciò che era mortale, in immortale. Grazie per questo sacrificio che ci porta, Signore, alla salvezza, e sappiamo ci porterà un giorno presso di te nel nuovo regno, Signore, dove non ci sarà più tribolazioni e spine, poiché quella spina, Signore, quelle spine te l'hanno posto a te in testa, Signore, e tu le hai vinte, Signore. Grazie, Padre. Possiamo solamente ringraziarti per le opere, per quello che tu hai fatto, Signore, dalla creazione sino, Signore, a Gesù, a questo nuovo patto, Signore. Grazie e abbi tu misericordia di noi, Signore, in ogni momento della nostra vita, anche là dove abbiamo dei pensieri che sono contrari ai tuoi, Signore. E grazie che vuoi convertirli, Signore, nell'atto in cui abbiamo convertito noi stessi a te, vuoi convertire anche questi pensieri in tuoi pensieri, Signore. Te lo chiedo nel nome di Gesù, che queste anche parole possano anche aver, non solo essere passate attraverso le orecchie, ma possono essere entrate anche nel proprio cuore di ognuno di questi fratelli e sorelle che erano qui questa mattina, Signore. Amen.